Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Riprendiamo oggi il discorso interrotto tempo fa riguardante la musica classica in generale e in maniera specifica vogliamo parlare dell'organo, questo strumento relegato per lo più all'accompagnamento delle funzioni religiose o naturalmente alle esecuzioni solistiche nelle chiese o nelle sale da concerto e alla partecipazione al complesso strumentale delle orchestre nei brani dove ne sia prescritto l'impiego. L'organo ha senza dubbio perduto molto della sua antica importanza nella vita di ogni giorno. Che esso faccia oggi parte integrante delle solenni atmosfere chiesastiche appare a tutti scontato, ma una volta non era così. Nato infatti laico, perché l'organo nasce come strumento laico, profano si potrebbe definire, è usato nell'Oriente bizantino per accompagnare feste e banchetti, quindi assolutamente uno strumento così da svago, fu aspramente osteggiato quando iniziò la volontà di voler usare questo strumento per riti religiosi, fu osteggiato assolutamente dalla Chiesa. Pensate, nessuno immaginerebbe questo, ma questa è la realtà. Da San Girolamo. San Girolamo era un assolutamente avverso all'uso dell'organo come strumento religioso. E il suo ingresso nella Chiesa cattolica fu lento e parallelo al progresso tecnico della sua costruzione. Vogliamo iniziare con un primo brano prima di proseguire questa nostra indagine su questo strumento così imponente e maestoso, l'organo. Vogliamo iniziare con un brano di Charpentier, un preludio, una marcia trionfale dal Te Deum. Allora, Marc-Antoine Charpentier fu allievo a Roma di Carissimi e collaborò poi al suo ritorno in Francia con Molière, componendo fra l'altro le musiche di scena per Il malato immaginario. Nel ricco catalogo delle sue opere, comprendente vari melodrammi, oratori, magnificat e cantate, spicca proprio quello che abbiamo ascoltato poc'anzi, questo Te Deum, composto verso il 1702. E quindi siamo ancora in epoca barocca, il cui preludio forse gli ascoltatori più anziani come me lo ricorderanno, era niente meno che usato come sigla dell'allora Eurovisione. Ed è appunto per questo motivo probabilmente che ha contribuito alla sua diffusione uno dei brani più conosciuti riferiti appunto allo strumento dell'organo. Abbiamo appena ascoltato il celebre largo di Friedrich Händel, tratto dal primo atto del melodramma Sers del 1738 e relativo al momento in cui il re persiano si rivolge all'ombra amica di un albero che aveva protetto i suoi amori con i versi del minato «Ombra mai fu». Di vegetabile, cara ed amabile, soave più. E appunto questo dolcissimo largo di Händel è una delle più celebri suonate per organo dell'epoca che si riferisce appunto al barocco. Ascoltiamo ora di Clark questo Trumpet Voluntary.
Thank you.
Jeremiah Clarke fu organista al Winchester College dal 1692 al 1695 e morto poi suicida nei primi anni del Settecento. Ma passiamo ora ad ascoltare un brano per organo di Wolfgang Amadeus Mozart, una Ave Verum Corpus. Più che come strumento solista, l'organo fu inizialmente adoperato come strumento accompagnatore e come strumento trascrittore. Le prime fonti di musica per tastiera comprendono, fra l'altro, trascrizioni di mottetti, di ballate e di chansons, con abbondanti ornamentazioni che ne alterano spesso profondamente l'aspetto originario. La pratica della trascrizione proseguì indisturbata e come evento affatto normale, non solo per tutto il 500-600, ma perfino con Bach, che non esitò a trascrivere per clavicembalo e per organo alcuni concerti di Vivaldi, come non esitò a continuare sulla strada di Walter nell'elaborazione organistica di moltissimi corali luterani. di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato l'aria Bis du bei mir. La marcia di Mendelssohn si esegue tutt'oggi in chiesa all'uscita degli sposi dopo la cerimonia nuziale. Fa parte delle musiche di scena per Il sogno d'una notte di mezza estate del 1842 e fa leva su uno spirito di grandiosa celebrazione, con una serie di squillanti note ripetute che si assommano fino a dar luogo alla triade di Do maggiore, la quale conduce all'incisivo tema, formato da una serie di accordi discendenti, con un'equivoca modulazione a Mi minore. Una riaffermazione del Do maggiore dopo una breve cadenza mista e una ripetizione della semifrase tematica. Insomma, tutto questo discorso, che sicuramente è assolutamente decriptabile da un musicista, forse è un po' complicato per un profano o per un individuo che la musica l'ascolta per il piacere di ascoltarla, però non è un tecnico della musica. Comunque la marcia nuziale di Mendelssohn è un pezzo celeberrimo che conoscono tutti e che ci riporta immediatamente in quel clima, in quell'atmosfera particolare di celebrazione nuziale della quale tutti noi siamo stati sicuramente nella vita, o come protagonisti o come invitati, partecipi.
Thank you.
Ecco, chissà quanti ricordi questa marcia nuziale avrà evocato negli ascoltatori. Spero ricordi o nostalgie piacevoli. Il matrimonio, come tutti gli eventi della vita, è come diceva un'antica canzonetta di Renato Carosone, sempre sarcastico, graffiante, come era nel suo stile. Un melone può uscire rosso e può uscire bianco, con chi t'avò piglià. Comunque, sicuramente ricordi belli. L'organo, questo strumento imponente, forte, eh? Noi lo attribuiamo soprattutto alle composizioni di Bach, però come possiamo vedere sono stati molti i musicisti che hanno composto per questo strumento impegnativo, imponente che era l'organo. E ora vogliamo riascoltare una famosa composizione di Schumann intitolata Sogno. Anche questo è un pezzo celeberrimo che sicuramente tutti noi abbiamo ascoltato più volte ed è anche molto evocativo perché si inserisce in quel particolare contesto evocativo che è tipico della musica romantica. Di Bach, appunto, vogliamo ascoltare questa aria in re maggiore. Nei suoi soli 36 anni di vita, vissuti nella seconda metà del XVII secolo e spesi per la maggior parte del suo tempo all'organo dell'abbazia di Westminster e a quello della Cappella Reale, Henri Purcell si affermò come uno dei più grandi compositori inglesi di tutti i tempi. Scrisse anche diversi brani per il clavicembalo, scrisse arie di tromba pubblicate nel 1696 in varie raccolte, e verso la fine del 600 fu molto in voga in Inghilterra un genere di pezzi nei quali al clavicembalo e alla spinetta si tentava di imitare il caratteristico linguaggio della tromba. Ascoltiamo di Purcell, appunto, riferendoci a questo uso, se vogliamo, un po' improprio della tromba, questo pezzo a Trumpet Tang.
Thank you.
Non poteva mancare Wagner in questo incontro con l'organo. Anche Wagner compose per il Lohengrin un coro nuziale che ora ascoltiamo. Ascoltiamo una composizione per organo di un anonimo, intitolata semplicemente Canto ambrosiano. Musicista dalla facile vena melodica, ma anche dalla sicura tecnica compositiva acquisita negli anni di studio a Lipsia, Eduard Grieg rappresenta il nascere e il fiorire della scuola nazionale norvegese di fine Ottocento. Interessatosi fin da giovane al patrimonio folcloristico scandinavo, fu in rapporti d'amicizia con grandi compositori, grandi poeti norvegesi del tempo. Ricordiamo Ibsen, Erik Ibsen, da cui Grieg trae una ispirazione per comporre delle musiche di scena per il Peer Gynt, appunto, di Ibsen. E da questo Peer Gynt traiamo questa composizione per organo che ora ascoltiamo, intitolata Canzone di Solveig, un meraviglioso esempio appunto della malinconica melodiosità dell'artista. Chiudiamo questa puntata di Zibaldone, dedicata interamente all'organo, con un brano di Handel intitolato Alleluia, dal Messia. Voglio ricordarvi che tutti i brani che abbiamo ascoltato in questa trasmissione sono stati eseguiti all'organo dal maestro Markus Rauschner. Grazie dell'ascolto. E un saluto da Sandro Alba, alla prossima.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.